anche con il nostro giornalista e opinionista di Radio Tutto Napoli, Angelo Forgione. Ciao Angelo.
Ciao, buon pomeriggio.
Ci ascoltavi in preascolto?
Ciao Angelo.
Sì, penso stiate parlando di Lukaku.
Esatto, intanto c'è Giovanni Gambardella insieme a me,
Giovanni.
Non so se riesci a sentirlo.
Ciao Angelo.
Dicevamo appunto di Lukaku, sì Angelo, ti voglio partire chiedendoti che ricordo ti lascia questo calciatore e poi in generale un bilancio di quella che è stata la sua avventura a Napoli, tutto sommato ne è valsa la pena oppure no?
Beh, il ricordo è quello del primo scudetto, un calciatore che comunque è stato importante per la vittoria del quarto tricolore. Napoli non è che vince i campionati tutti gli anni, quindi se è riuscito a vincerlo l'ultimo campionato vinto lo si deve anche non soprattutto, ma anche a Lukaku. Insomma, se non hai un calciatore importante là davanti, i gol non li segni, la squadra non vince, i campionati non li porti a casa. Quindi, poi ha suggellato anche quel tricolore con un gol finale che è un po' racchiude tutta la sua come dire, il suo profilo tecnico, era quello che si chiedeva a Lukaku. Poche volte l'abbiamo visto in quel senso lì, però comunque è stato importante. Il problema è che poi nel secondo campionato è stato molto sfortunato e è uscito di scena subito, quindi si è passato subito immediatamente a sostituirlo, quello che poi il Napoli avrebbe fatto quest'anno sostanzialmente. Io credo che il Napoli quest'anno o al massimo l'anno prossimo, se fosse rimasto Conte, ma comunque insomma, nel momento in cui viene meno Lukaku è chiaro che il club va a prendersi Højlund, fa un'operazione importante, un investimento degno di nota, e quindi a quel punto Lukaku, ritengo che poi la sua storia a Napoli finisce lì, anche perché non è tornato fisicamente quello che ci si aspettava che potesse essere e non ha dato il suo apporto nel secondo campionato, si è comportato anche in maniera molto discutibile e credo che poi l'avventura sia finita anzitempo. Cioè, abbiamo discusso di Lukaku che potesse restare, ma io credo che già a aprile la società sapeva che doveva andarlo a cedere e credo che poi alla fine l'indicazione venisse già da settembre scorso, nel momento in cui acquisti Højlund sai che nella sessione estiva successiva dovrai andare a fare delle valutazioni importanti.
Angelo, ti leggo questa statistica: nelle 15 partite nelle quali Romelu Lukaku è andato in rete con la maglia del Napoli ha portato praticamente 43 punti su 45. In questo momento qui a Castel di Sangro stiamo notando un po' di difficoltà da parte del Napoli anche negli allenamenti di trovare la via del gol, è per un po' di imprecisione dei suoi attaccanti, è perché i rifornimenti non sono il massimo. Credi che il Napoli debba andare a fare qualcosa in attacco, non dico per sostituire un uomo così importante alla stessa maniera come Lukaku, però andare a fare qualcosa perché il problema del gol comunque persiste?
No, qualcosa lo deve sicuramente fare, non si può restare solamente con una punta centrale come Højlund. Il problema è che bisogna mettere in condizione anche Højlund di essere ottimizzato. Se, come dicevo prima, acquisti Højlund anzitempo per sostituire Lukaku e poi non lo vedi realizzare, insomma non essere in condizione di poi di mettere la palla in rete, perché poi Højlund ha una percentuale molto alta rispetto alle occasioni che gli si vengono proposte. Il problema è che non è un calciatore che se le crea le occasioni, bisogna essere messo in condizione di andare in porta. Il problema è che il Napoli in questo momento non riesce a innescarlo.
È
quindi
vero.
Sì, ci vuole comunque un'altra punta, ma ci vuole anche l'ottimizzazione della risorsa interna che è stata acquistata anzitempo per sostituire Lukaku. Quindi se poi fai uscire Lukaku e Højlund non ti rende, un problema c'è, bisogna risolverlo.
Angelo, sono d'accordo, cioè comunque parliamo di una situazione in cui l'attaccante per caratteristiche va servito, non hai preso uno come Malen, se vogliamo fare un paragone col passato, come Mertens, cioè non è un attaccante Højlund che magari fa il dribbling e va al tiro, che prende la palla e tira da fuori, quindi va comunque messo nelle giuste condizioni. Lo scorso anno, e lo confermano le statistiche, non è che abbia sprecato tante occasioni rispetto poi ai gol che ha fatto, anzi ha forse ottimizzato anche qualcosa in più. A questo proposito ti chiedo, Angelo, arriva un'altra punta, soprattutto poi se dovesse essere Gabriel Jesus, ma non ti verrebbe anche un po' il sospetto di 3-5-2 se dovesse arrivare una punta così forte? Ce lo chiedevano anche al nostro numero, ai nostri radioascoltatori, arriva Favasuli che è soprattutto un esterno di centrocampo, poi si potrà adattare a fare anche il terzino. si chiacchiera di una prima punta così forte come Gabriel Jesus. Højlund ha qualche problemino, magari gli affianchi uno come il brasiliano e poi però si va a ricostruire una sorta di 3-5-2. Cosa ne pensi?
Sì, ci può stare assolutamente nel ventaglio delle opportunità che poi il Napoli si andrebbe a creare acquistando un calciatore del genere. Il problema è che hai molti esterni puri o comunque adattabili in rosa. E tutto lascia presupporre che, così come Conte, così come lui l'anno scorso, due anni fa, ma insomma anche Allegri, possa puntare su un gioco in ampiezza e quindi puntare sugli esterni, lavorare molto in profondità sugli esterni e poi cercare di innescare magari la punta centrale in qualche maniera. Ma è chiaro che se poi vai a giocare con un modulo a due punte, tutto questo progetto tattico non dico che salta, ma lo devi rivedere, devi diventare un po' più camaleontico, perché magari parti con i tre, con la punta centrale, con i due esterni, e in corso di partita puoi anche assestare un assetto diverso, oppure al contrario partire con un assetto diverso e poi ritornare a un 4-3-3 puro con gli esterni che devono fare il loro lavoro. Io non mi preoccupo quando compri calciatori bravi, soprattutto se si tratta di attaccanti, se sono calciatori che riescono a mettere la palla dentro e ti alzano la percentuale, il livello realizzativo. Io credo che poi tutto sta alla bravura dell'allenatore a saper organizzare bene lo schema e il tipo di gioco che vuoi andare a proporre.
Sì, Angelo, abbiamo detto che questi giorni di ritiro sia Di Marlo che Castellisandro, della poca affluenza negli ultimi giorni, almeno a Castellisandro un po' di presenze in più ci sono state, però poi Napoli ha pubblicato due ore fa la campagna abbonamenti 26-27, è andata sold out. Spesso significa che i tifosi del Napoli, quando si inizia a fare tutto zero, poi ci sono.
Sì, ci sono. La crisi sembra non colpire la passione dei tifosi. E gioca molto anche la componente continuità, insomma io sento molti tifosi che magari titubanti però poi dopo corrono ad acquistare comunque o comunque a rinnovare l'abbonamento, perché poi c'è quella questione che se lo perdi per un anno poi diventa difficile andare a riprenderlo il tuo posto, insomma ci sono anche delle componenti psicologiche che contano. Insomma, il tifoso vuole esserci, la cosa positiva in questo senso è che proprio lo stadio comunque vada, garantisce una certa affluenza, ma questo da Napoli non mi sembra di poter dire che possa essere una novità. Insomma, la passione dei tifosi, soprattutto quelli napoletani, quando le cose vanno bene, c'è sempre, insomma, non manca mai, e forse quest'anno c'è un po' più di incertezza, però poi la fiducia, vedi, viene sempre dalla campagna abbonamenti, insomma i numeri sono importanti e almeno sotto questo aspetto si parte bene con il piede giusto. Poi vediamo un attimo il mercato cosa dice, perché poi l'entusiasmo deve crescere, siamo a 11 giorni dalla partenza del campionato e qualcosa bisogna cominciare a assestarlo.
Assolutamente, grazie mille ad Angelo Forgione.
Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
Grazie ad Angelo Forgione, ciao, per essere stato qui in diretta con noi.